Secondo lei cosa sembra?
I'm a little man, he's a great man.
L'avrei messo nella vasca.
Sì, e non capisco.
Ellie si comporta in modo strano.
Le stampere di legno sono sempre cose.
A damn fine cup of coffee.
E ciao a tutti, siamo
buona
di nuovo
tarde.
Qui. Siamo di nuovo qui, Simona e Deborah.
Siamo Deborah e c'è il nostro Giacomo in regia. Ciao
con
Giacomo.
Con Zapping
ovviamente. E se volete sentirci, perché magari ieri stavate facendo altro, non ci avete ascoltato, non preoccupatevi.
Non disperate.
Esatto, potete sempre riascoltarci su ondequadre.polito.it. Oppure potete seguirci alla pagina Facebook Polito Onde Quadre. Oppure anche su Instagram, sempre a Polito Onde Quadre. I nostri fedeli ascoltatori ormai sapranno che quando sentono questa sigla vuol
sono
dire...
già, che cos'è?
Esatto,
che cos'è?
Che è la rubrica, ed essendo oggi martedì è la rubrica sulle serie TV, quindi quest'oggi parleremo della serie TV del momento. Prima abbiamo detto buona tarde perché c'è un collegamento.
C'è un perché?
Allora, lo spagnolo è, diciamo, la lingua madre di questa serie. La serie TV è La Casa di Carta, ovvero?
La Casa di Papel.
La Casa di Papel, bellissimo. E allora, la prima stagione è uscita nel 2017, a maggio addirittura, e la seconda stagione invece è uscita da pochissimo, nel 2018, e ha avuto un enorme successo. Un sacco di successo, e la serie è stata rilasciata in Spagna con un'unica stagione da 15 episodi.
Però qui per noi italiani,
per noi italiani invece
di dividerla.
So che abbiamo un po' meno pazienza, forse, non lo so, hanno preferito dividerla.
Forse perché ci piacciono le serie TV più lunghe.
Esatto.
Quindi vedendo due stagioni sei più
invogliato, non lo so, a guardarla.
Esatto.
Ma adesso dici, cara Simona, di cosa parla questa serie TV?
Allora, diciamo che è un po' particolare, e a tratti sembra di aver già vissuto, diciamo, di aver già visto queste scene. Ma non è così. Tutto ruota intorno al professore, perché così lo chiamano. Lui ha pianificato tutto questo piano, diciamo il piano della vita. Sono anni, infatti, che studia nei minimi dettagli il colpo più grande della storia del clima.
Allora, ci credo clean. Che ci ho impiegato anni per pianificarlo. Il colpo più grande della storia.
Certo. E indovina, diciamo, questo colpo che cos'era? Proprio alla zecca di Stato.
Quindi non facile, in effetti.
Certo che no. E quindi, diciamo, perché voleva farsi un bel po' di soldini. Naturalmente, per fare un colpo del genere non poteva essere solo, e si serve di una squadra molto molto tosta, così diciamo inizia a reclutare a destra e a manca, quindi un po' da una parte e un po' dall'altra, delle, diciamo, malviventi che diciamo che ha disposto con grande sagacia su una grande scacchiera immaginaria, cioè nella sua testa lui aveva tutto programmato, era tutto come una partita a scacchi praticamente.
In tutte le mosse già pianificate.
Sì, esatto, e sapendo ovviamente che non appena si aprivano le danze doveva confrontarsi poi con quelli che erano i fatti della polizia. Perché ovviamente non poteva
pensare, guardare, basta.
Vabbè, certo. E in particolare con la negoziatrice più in gamba che avevano a disposizione questi spagnoli, Raquel Murillo, che rincontreremo tante tante volte.
Tante volte, personaggio sì. Importante anche lei. Ma invece i malviventi, che possiamo dire che hanno tutti un nome d'arte nello stile un po' alla Tarantino, per esempio nelle Iene. E infatti hanno tutti un nome di città. Infatti c'è la bella Tokyo, poi che sarebbe una ladra che si è vendicata e ha fatto cose, ma guardate la serie per scoprirlo,
ha fatto cose
che non specifichiamo. Poi abbiamo Berlino, abbiamo Rio, abbiamo Nairobi, abbiamo Mosca, abbiamo un sacco di malviventi con nomi di città che in realtà ovviamente sono tutti nomignoli, come dire. Ma adesso ascoltiamo una canzone che è My Life is Going On, che ci introduce un pochettino
alla sigla.
Quindi, all'atmosfera della serie TV.
Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Ooh.
E questa era My Life Is Going On. Ma ritornando a, cioè, mi riallaccio a quello che stava dicendo Deborah, quindi ci ha presentato tutti i personaggi, ma vorrei aggiungere che questi personaggi dovevano tutti mantenere nascosta, segreta la propria identità. Appunto per questo venivano chiamati, si chiamavano con nomi
nomignoli strani.
Sì, esatto, esattamente. E quando sono entrati all'interno della zecca indossavano delle maschere di Dalí. Quindi anche qui l'arte
ritorna sempre
in
citata
modi,
in
modi differenti, però ritorna. Addirittura non dovevano avere rapporti sentimentali tra di loro, ma ovviamente le regole così ferre che erano state dettate dal nostro caro professore non verranno poi rispettate da molti di loro in realtà.
Quando non si può resistere all'amore, vabbè.
Esatto, ma non solo per quello, non solo per l'amore, per tante altre cose non rispetteranno le regole.
Però non possiamo spoilerare, ovviamente.
Sì, esatto. E pian piano diciamo che le loro maschere, metaforicamente parlando, crolleranno, così anche le loro personalità.
Ah, in effetti parlavamo di suspense e tu ce la stai creando.
Esatto.
E infatti questa serie coinvolge tantissimo lo spettatore, perché ogni volta che finisce un episodio tu vuoi per forza continuare a guardare quello dopo. E questa è una caratteristica tipica, diciamo, delle storie ben raccontate, quando tu sei invogliato o invogliata,
sì, certo,
a continuare a guardarle.
È bello che non puoi fare a meno di passare alla puntata successiva.
Poi arriva la dipendenza e
esatto,
e ti sei fregato,
conto che non
ciao
va
vita
bene.
Sociale.
No. Ma questa serie TV, quindi La Casa dei Papà, è comunque un terreno ricco di citazioni e di riferimenti culturali. Non per niente proprio la figura del professore, che è un geniale nerd che tutto pianifica, come abbiamo detto, appunto scacchiere, tutto pianificato, che introduce parecchi riferimenti alla cultura pop dei decenni scorsi. Quindi
riferimenti che anche lì possono essere colti dagli spettatori. Invece un altro riferimento, che però è un po' meno immediato, è riguardo alla simbologia del titolo, La Casa di Carta. Perché non solo si può riferire al contenuto in sé del Palazzo della Zecca, perché c'erano le banconote dentro, ma diciamo che
giustamente, è la prima cosa che ti viene a mente.
Ma in realtà può anche evocare una struttura di per sé fragile. Qui potrebbe essere l'architetto che c'è in Mekesh, ovviamente, giustamente La Casa di
Grande
Carta. E quindi sembra in realtà solida anche l'edificio che attaccano, ma poi in realtà si scopre essere fragile perché è facilmente attaccabile. E così anche i protagonisti della serie, in realtà, a un certo punto vengono tutti quanti, diciamo,
crollano tra virgolette,
e vengono
virgolette
mostrate le debolezze di ognuno.
Sì, ma poi noi che guardiamo questo telefilm, diciamo, tifiamo tutti per loro, perché comunque alla fine sono uomini e donne molto fragili, vulnerabili, però sono comunque esseri umani che si muovono spinti da un ideale, dalla loro morale. Cioè loro stavano facendo quello in capo a loro, perché per loro era una cosa che aveva una moralità, perché sono persone che alla fine ricercavano il riscatto da quello che è stato il loro passato.
Sì.
E quindi, diciamo, vogliono cercare un po' di redenzione, libertà. Comunque c'ha un po' di profondità.
Esatto,
anche,
sì.
Anche questo telefilm.
Se no, pensando a quello che è un po' il soggetto, appunto, della serie TV, è comunque un orizzonte estetico che richiama alla mente immaginari già noti. Infatti, per esempio, ci potrebbe venire in mente V per Vendetta, ci potrebbe venire in mente Orange is the New Black o Inside Man di Spike Lee.
Ma Inside Man soprattutto per le dinamiche di come avvenne,
sì,
la rapina, diciamo.
Esattamente. esattamente. E quindi questo qua è, diciamo, un muoversi un pochettino in un terreno che è familiare.
Esatto, esatto. Viene aggiungendo però questi colpi di scena
inaspettati.
Molto molto inaspettati. Però c'è da dire che all'interno del telefilm, diciamo, non si parla solo di questi ladri, ma soprattutto viene data molta importanza agli ostaggi, che in una giornata qualunque rischiano praticamente le loro vite, vengono, come dire, rischiano di essere messe a repentaglio così all'improvviso, e sono persone normali, anche loro, ognuna con le proprie vicende personali. Infatti all'inizio si vede che ognuno era tratto, preso, diciamo, dalle loro cose, e improvvisamente si trovano nel bel mezzo di questa rapina.
Esatto.
Diciamo, dove addirittura anche i, diciamo, i ladri, gli esecutori, sono visibilmente preoccupati che non succeda nulla a questi poveri ostaggi, cioè loro non sono degli assassini.
E tra l'altro possiamo anche concludere dicendo che tutto quello che sembra apparentemente inconciliabile in realtà diventa conciliabile nel momento di bisogno.
E con questa ciò, parola vi lasciamo, ci salutiamo e
ci vediamo domani sera
alle 20.
Alle 8.
Ciao.